partire con una citazione. Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla, è una delle frasi più famose del filosofo e poeta spagnolo Jorge Santayana. Ci sono però eventi storici il cui ripetersi non dipende dalla conoscenza, ma è fuori dal controllo umano, e le epidemie sono in questo senso probabilmente il caso più rilevante, di certo quello più attuale, ma se non dipende da noi, in questi casi la scelta di ripetere la storia o meno, la conoscenza delle epidemie che hanno flagellato la nostra specie in passato può essere molto utile per darci degli strumenti che ci aiutino ad affrontare quelle del presente e quelle che inevitabilmente ci colpiranno in futuro. Strumenti non tanto medici, per quelli c'è la ricerca che lavora, ma intellettivi, cognitivi, emotivi, culturali. Scoprire ad esempio in che modo le grandi epidemie del passato abbiano permesso importanti balzi in avanti della conoscenza ci può aiutare a guardare al presente con un po' meno senso di angoscia, no? Che di quella in effetti ce n'è in giro più che abbastanza. Ci viene in aiuto in questo lo storico della medicina Francesco Luzzini, che è collegato con noi. Benvenuto, buon pomeriggio.
Buonasera Enrico, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Collegato dagli Stati Uniti, al momento è ospite dell'Università dell'Oklahoma, è un ricercatore del Max Planck Institute di Berlino, già ospite di Diderot alcuni mesi fa in occasione della presentazione dell'opera del medico locarnese del XVIII secolo Giovanni Pietro Orelli Barnaba. Partiamo proprio da qua. Quali esempi abbiamo in passato di epidemie il cui scatenarsi ha portato a progressi importanti della scienza medica?
Guarda Enrico, probabilmente tutte. Io non credo di riuscire a trovare un'epidemia in cui non ci sia stata, almeno in ambito occidentale, che è quello di cui mi occupo. Non penso che ci siano state epidemie dove da parte della comunità medica e scientifica, a partire da quando ovviamente la scienza codificata da Bacon e Galileo ha iniziato a affacciarsi in Occidente, non abbiano fatto degli sforzi per apportare delle modifiche in campo medico. Ma ovviamente, se noi guardiamo alla nostra storia europea, basti pensare a quella che è stata quella orrenda piaga che è stata la morte nera, no? Quella che nel XIV secolo ha spazzato via dal continente, si pensa, una percentuale della popolazione che varia a seconda delle stime dal 20% al 60%. E ciò che vorrei dire però, e ciò che secondo me è molto significativo, anche molto interessante rimarcare, è che la percezione collettiva della piaga, così dire, della peste, non è molto cambiata da quel periodo. Cioè questo concetto del morbo, che ha anche una valenza punitiva in qualche modo, no? Che colpisce indiscriminatamente con crudeltà inaudita, è ancora in qualche modo radicato nel nostro immaginario collettivo, altrimenti non si spiegherebbero tanti comportamenti che abbiamo visto verificarsi negli ultimi giorni alla luce di questa epidemia da coronavirus.
Dunque il perdurare, come dire, del simbolismo che alimenta questa paura, che può trasformarsi anche in psicosi. Ne parleremo giovedì con Luigi Zoia, che pochi giorni fa ha scritto un bellissimo articolo apparso su Doppio Zero proprio sulla relazione tra virus e psicosi. I numeri dell'influenza da coronavirus sono molto molto diversi da quelli dell'ultima grande pandemia, la spagnola, che nel mondo ha fatto decine di milioni di morti all'inizio del XX secolo. Eppure l'allarme sociale sembra sproporzionatamente più alto. Cos'è cambiato nella società moderna che l'ha resa così fragile? Abbiamo detto di questo perdurare del simbolismo.
Io credo sì, che prima di tutto credo che tutto sommato questa reazione così spropositata sia dovuta al fatto che fondamentalmente è cambiato ben poco. Basti pensare ancora all'alone, partiamo un attimo dall'analisi dell'iconografia. Tutti noi abbiamo ben presente quella che è la figura del medico della peste, no? Una figura che è stata anche portata sugli schermi, quel lungo abito nero, quell'uomo completamente nascosto col cappello nero, l'abito lungo e con questo becco, no? Questo becco d'uccello, che significava, almeno nell'immaginario collettivo fino all'età moderna, morte certa, perché se arrivava lui voleva dire che c'erano ben poche speranze di di guarigione. È interessante guardare come tanta della percezione che c'è nei confronti delle mascherine di oggi sia tutto sommato collegata a questa figura. La funzione di questo becco così lungo era una risposta diretta a quella che era la concezione medico-galenica, galenico-ippocratica del tempo, della trasmissione dei morbi. Cioè i morbi, secondo la tradizione ippocratico-galenica, erano uno squilibrio nei fluidi del corpo, i quattro fluidi fondamentali nel corpo. E questo squilibrio arrivava soprattutto, secondo la teoria del contagio dell'epoca, per i cattivi odori, la teoria degli effluvi, dei miasmi. Quindi la funzione di questo becco, che era riempito di essenze profumate, consisteva proprio nel tenere il naso del medico lontano dagli effluvi che avrebbero potuto scatenare uno squilibrio in questi fluidi e di conseguenza l'insorgere del morbo. Da questo in poi si è sviluppato un concetto del tener separato il naso che è soltanto in parte successivamente con le scoperte di Koch, di Pasteur, è stato collegato alla teoria del contagio vivo, cioè dell'agente patogeno. Ancora oggi, se noi guardiamo tanta di quella che è l'insistenza sull'uso della mascherina, avete presente, non so se avete visto lì in Ticino, ma del governatore della Lombardia che si è messo la mascherina in
Lo abbiamo
diretta
visto, lo
davanti.
abbiamo visto e commentato.
L'avete anche commentato, ecco, non oso immaginare come. Comunque, al di là di questo, vorrei far notare come qualsiasi considerazione di ordine medico sull'efficacia o meno dell'utilizzo della mascherina passi in secondo piano rispetto a quello che è il significato della mascherina come protezione dal morbo. Non so se mi sono espresso chiaramente, ma
Certamente.
la trovo molto interessante io questa cosa.
Colpisce tra le attività a cui ci sottoponiamo praticamente ogni ora, ad esempio quello del lavarci le mani in ogni momento, utilizzando dei saponi che portano dei profumi nelle nostre mani. E forse anche questo ci
Fantastico.
dà la sicurezza. Andiamo in giro con le mani profumate di detergente e ci sembra di essere probabilmente puliti, capaci
Esattamente.
di difenderci dal virus. È ovviamente una pratica da consolidare nella vita di tutti i giorni, soprattutto in questi giorni, il lavarsi le mani, ma il legame con il profumo non mi sembra banale in tutto quello che stavamo dicendo con Luzzini qui collegato con noi al telefono. Abbiamo davvero un minuto. Luzzini, nella storia c'è un legame tra l'insorgenza di pandemie ad alto tasso di mortalità e la fioritura culturale delle civiltà che ne vengono colpite, una sorta di effetto, come dire, sospiro di sollievo che arriva quando la malattia se ne va?
Sicuramente è un po' lo stesso meccanismo che c'è al termine di ogni grande guerra, quello che si è verificato al termine della prima, ma soprattutto della seconda guerra mondiale. Se noi chiamiamo ancora una certa parte di popolazione baby boomers, è proprio perché c'è stata una fioritura anche delle nascite a seguito della fine di un contesto di immane sofferenza e le pandemie non facevano differenza. Basti pensare a livello letterario a quella che è la grande peste del Manzoni, no? Quella del 600. Non è un caso che anche a livello scientifico, dopo di lì, ci siano stati i primi lavori sul contagio vivo in ambito scientifico da parte di Redi e Spallanzani e successivamente.
Allora, noi ci fermiamo qui con Francesco Luzzini, nostro ospite, per raccontare un po' quel simbolico che c'è dietro la pestilenza in queste settimane nelle quali stiamo davvero attenti a quello che si sta diffondendo. Intanto grazie a Francesco Luzzini che è riuscito anche a portare un bel sorriso in queste nostre conversazioni. Buon lavoro là negli Stati Uniti, a risentirci presto. Noi torniamo alla musica.
Grazie, buonasera a tutti.